Qual è la mia attesa di Dio? Qual è la tua aspettativa di Dio? La nostra attesa, la nostra dipendenza di Dio è qualcosa di relativo o è qualcosa di assoluto? Cosa voglio dire in termini pratici? Se sai che il Signore è con te, vai avanti. Se non sai, se non percepisci, se non comprendi dalla parola di Dio soprattutto che Dio sia con te, vai avanti lo stesso. Come ti regoli? Come sei abituata, come sei abituato, come ti stai abituando a fare nelle vie di Dio? Davvero è così per te? Signore, solo se ci sei tu. Io faccio quello che sto pensando di fare, altrimenti mi fermo. Chi è che diceva, Signore, se ci sei tu bene, altrimenti io non parto? Mosè, leggiamo insieme questo brano. E noi come Mosè vogliamo dirlo al Signore, in questo momento, Signore, nella mia vita, io voglio te. Io voglio te, Signore. Leggiamo insieme questo brano, Esodo capitolo 33. È arrivata prima una richiesta di preghiera, ce ne ricorderemo dopo, quando continueremo a pregare, insieme ad altre richieste di preghiera che magari sorgeranno in questi minuti. Mosè disse al Signore: vedi, tu mi dici fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, dice Mosè ancora, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione, l'antico Israele, è popolo tuo. Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Fin qui. Signore, dice Mosè, lo voglio ribadire, Signore, non ci far partire di qui se tu non vieni con noi. Mosè fin dall'inizio si è sentito inadeguato. Ti ricordi quando Mosè presenta a Dio una serie di motivazioni, di argomenti? Qualcuno le chiama scuse, qualcuno le chiama giustificazioni. Io non sono così severo. Per me sono quelle di Mosè argomentazioni fondate. Mosè si sente una persona inadatta ad andare in Egitto, mandato da Dio per parlare al faraone e per essere il leader, l'uomo di Dio che avrebbe guidato Israele fuori dall'Egitto verso la terra promessa. Mosè più avanti è rassicurato dal fatto di poter contare su suo fratello Aronne, che evidentemente era più spiato nel parlare, nel comunicare. E a un certo punto Dio dice a Mosè, ma io so, ho sentito, mi piace quando Dio scende al nostro livello comunicativo. Mosè, sbaglio o tuo fratello Aronne parla meglio di te, è più capace nel, come si potrebbe definire, public speaking. Lui ti aiuterà. Mosè, stai tranquillo perché Aronne sarà con te. Io parlerò a te, tu parlerai con Aronne, Aronne parlerà al popolo. Insomma, Aronne era indicato come il portavoce. Aronne era lo strumento di Dio per incoraggiare Mosè. Ora, quante volte anche tu, quante volte anche io, penso tutti quanti noi in un modo o nell'altro, facciamo i conti con la sfida che abbiamo davanti e poi guardiamo le nostre capacità. Il Signore vuole incoraggiarti stamattina dicendoti: tu ti devi preoccupare solo di una cosa, che io sia con te. Amen. Vogliamo avere in qualche modo solo, se così vogliamo chiamarla, una preoccupazione. C'è il Signore. Dio è con me. Io sto seguendo le linee guida, i consigli della Bibbia, della parola di Dio. Ho chiesto al Signore il suo parere riguardo a qualcosa, come affrontare una determinata situazione, necessità nella mia vita. La presenza di Dio è la cosa più importante. La presenza di Dio nella mia vita, nella tua vita, deve essere la cosa più importante, il fattore chiave. Non sei d'accordo con me? O meglio, non siamo d'accordo con la parola di Dio? Leggevo di un missionario nelle Nuove Ebridi, chiamate allora, anno 1859. Questo servitore di Dio lascia l'Europa per partire e recarsi dall'altra parte del mondo. Dopo non molto, la moglie di John Patton muore di parto e questo missionario deve seppellire il corpo della moglie e quello del neonato in tombe senza lapidi in piena notte per preservarli dai cannibali. Il missionario nel suo diario descrive quella straziante esperienza: sarei sicuramente impazzito accanto a quelle tombe solitarie se non fosse stato per la presenza di Gesù Cristo. E quante volte nelle nostre notti, nelle notti della nostra vita, sentiamo il bisogno della presenza del Signore. Non so se tu hai questa esigenza, se la senti. Non so se c'è dentro di te un grido interiore, c'è una spinta interiore, non so se c'è. Non so se stai chiedendo a Dio: Signore, io voglio conoscerti. Signore, io voglio amarti. Voglio interiorizzare, voglio capire davvero la grandezza del tuo amore per me. Signore, io voglio seguirti. Se c'è questo desiderio, Dio lo onora. Come fu per Mosè, un pauroso, un timoroso, una persona con la fedina penale macchiata. Hai mai pensato a Mosè così? Tu l'avresti mandato? Tu avresti fatto di Mosè il tuo rappresentante, il tuo incaricato, un uomo colpevole di omicidio molti anni prima, quando Dio chiama Mosè, un uomo che era scappato dall'Egitto e che sapeva bene, per salvarsi la pelle, non ci sarebbe più dovuto tornare a vita. Eppure Dio parla a Mosè, a quell'uomo, dicendogli: Mosè, io sono con te. Torna in Egitto. Dove, Signore? Ho sentito bene. Ma ci rendiamo conto cosa vuol dire per Mosè sentirsi dire: io sono con te, Mosè, io sarò con te, mostrerai questi segni al mio popolo, tu parlerai così al faraone, ti mostro anche dei prodigi, dei segni soprannaturali che tu mostrerai al faraone, l'uomo più potente dell'epoca, l'Egitto, la superpotenza mondiale. Tu, precedenti penali, eri scappato da quella terra. Dio ti dice: io sono con te. Dio ti può aiutare ad affrontare la più grande sfida della tua vita, quella che ti fa tremare i polsi. Il Signore ti può aiutare ad affrontare ogni situazione. Vogliamo chiedere accanto a noi la presenza del Signore. Vogliamo poter dire come Mosè: Signore, io vado, ma solo se ci sei tu. Qui è passato del tempo, eppure Mosè continua a desiderare per sé, per la sua vita, per la sua famiglia, per il suo servizio, per il suo compito. Mosè continua a desiderare Dio accanto. Chiama Dio accanto. Cos'è la preghiera? Chiamare Dio accanto a noi. Quando cerchiamo di fare a modo nostro, quando pensiamo di farcela da soli, non preghiamo. Quando pensiamo di farcela da soli, seconda opzione, seconda casistica, preghiamo, ma non siamo convinti neanche noi. E a volte vorremmo convincere il Signore di fare quello che gli stiamo chiedendo. Ma sei consapevole che hai bisogno di Gesù? Credenti, siamo consapevoli che senza Cristo tutto quello che facciamo per Lui non ha senso. Siamo consapevoli che è una cosa bellissima desiderare di servire il Signore, ma senza l'aiuto, la presenza del Signore, io sarò inefficace. Saremo matite non temperate, frecce con la punta spuntata, senza la presenza del Signore. Vi ricordate la promessa che fa Gesù ai suoi discepoli prima di raggiungere il Padre? Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Questo è quello che i discepoli avevano bisogno di sentirsi dire. Questo è quello che tu hai bisogno di sapere. Gesù, sii con me. Signore, sii con noi. Sii con noi. Sii con noi, Signore. Noi vogliamo fare la tua volontà. Vogliamo mettere in pratica col tuo aiuto la tua parola. Ma vi ricordate Giuseppe e Maria quando vanno a Gerusalemme per una festa solenne ebraica come migliaia di altri giudei all'epoca? Si andava al Tempio, si andava a Gerusalemme, come era scritto nell'Antico Patto, nel Primo Testamento. Giuseppe e Maria con la loro comitiva partono verso Gerusalemme e passa quanto tempo prima di accorgersi che Gesù non era con loro? Diverse ore. Giuseppe e Maria devono aver pensato: Gesù sarà con qualcun altro di famiglia, sarà con qualche zio, zia, qualche amico, amica che sta facendo questo viaggio di fede con noi verso Gerusalemme. A un certo punto realizzano che Gesù non era con loro. Gesù era dove doveva essere. Gesù era nel Tempio che stava parlando, stava sottoponendo questioni teologiche ai più grandi esperti di Bibbia, di scrittura dell'epoca. Ma è possibile, Giuseppe e Maria? Non divinizziamo Giuseppe e Maria. Sta per arrivare il periodo di dicembre in cui molti divinizzano i genitori terreni di Gesù. Sono esseri umani, Giuseppe e Maria. Sono persone speciali al servizio di Dio. Ma vedete quello che succede? Se è successo a loro, può succedere anche a te. Può succedere anche nella tua famiglia, a te genitore. A volte perdiamo di vista Gesù. Credenti, a volte perdiamo di vista Gesù. Ma è con noi, sicuro che è con noi. Gli apparteniamo. Ma puoi giurarci, come dicono alcuni. Ma non c'è dubbio. Non lo vedo, ma il Signore è con me. Perché io sto seguendo Lui. Ma non è scontato. Signore, aiutami ogni giorno a guardarmi intorno per capire se tu ci sei davvero. Dove sei, Signore? Dove sei? Signore, dove sei nella mia vita? Dove sei nelle cose che faccio, Signore? Dove sei, Signore, aggiungo, osando, dove sei, Signore, nel mio servizio per te? Servendo il Signore a volte ce lo perdiamo. Ma com'è possibile? Ma non stiamo servendo il Signore? Ma non siamo qui, questo luogo speciale dove insieme adoriamo il Signore? Eppure a volte potremmo correre il rischio di perderci da qualche parte il Signore, dando priorità ad altro o ad altri o a noi stessi, a certe dinamiche, no? A volte rischio di perdere di vista Gesù. A volte avete visto qua davanti solo la mia carrozzeria. Il mio cuore dov'era? Signore, dove sei? Dov'è il mio cuore? Dov'è il tuo tesoro? Cosa ha detto Gesù? Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà il tuo cuore. Cosa conta di più per me? Cosa conta di più nella vita? Lì sarà il mio cuore. Signore, che il nostro cuore sia con te. Questo messaggio riguarda tutti, riguarda i non credenti e vogliamo incoraggiare chi ancora non ha fatto quel passo di fede per ricevere la salvezza. Ti incoraggio, assicurati che nella tua vita ci sia Cristo. Chi ha il Signore, chi ha il Figlio di Dio, chi ha Gesù, dice l'Apostolo Giovanni, ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Cerca Gesù, cerca la sua presenza nella mia vita, un po' come Mosè. Anche tu, pensa così, parla in questa maniera, adotta questo schema di pensiero, direi questo stile di vita. Signore, se tu vieni con noi, noi partiamo. Ma se tu non vieni con noi, Signore, noi non ci muoviamo. Non ci muoviamo. Credenti, vogliamo ritornare a ragionare in questa maniera. Sei ancora abituato a fermarti un attimo, a dire, aspetta, prego il Signore. È una cosa che inizialmente, dopo i primi vagiti della fede, appena nati, neonati in Cristo, di solito questa cosa si fa automaticamente, in maniera meravigliosamente automatica. Per ogni cosa preghiamo, è vero? Per ogni cosa, preghiamo a letto, preghiamo guidando, preghiamo aspettando l'autobus, è vero o no? All'inizio di un cammino di fede, quante volte preghiamo? Ma neanche le contiamo le volte. Il nostro cuore è sempre in qualche modo allineato alla volontà del Signore. Se cadiamo, ritorniamo subito al Signore. Se sbagliamo in pensieri, parole, azioni o omissioni, cioè cose non fatte che Dio si aspettava che facessimo, subito. Ritorniamo, riavviamo il sistema. È vero? Quante volte invece andando avanti nelle vie di Dio magari manca questa prontezza. Sappiamo che delle cose vanno riavviate, vanno ripensate, eppure perdiamo tempo. Aspettiamo. Quello che sto per dire riguarda soprattutto i genitori. Leggevo in questi giorni da un libro cristiano, un successo negli Stati Uniti, libro dell'anno cristiano nel 2017. Questo autore dice questo, dice un gran numero di genitori pensa che la frase "il Vangelo della grazia di Dio", definizione biblica, non abbia nulla a che vedere con la stanchezza, con lo sconforto, con la rabbia che non riescono a sconfiggere, con la saggezza pratica di cui sentono la mancanza o con il bisogno di una pausa che sembra non arrivare mai. Molti genitori ascoltano messaggi sulla grazia del Signore, cantano inni che parlano della sua grazia, eppure questo non sembra aiutarli ad affrontare le loro lotte come genitori. Anzi, hanno la sensazione di ricevere tutto all'infuori della grazia di Dio. Quindi hanno bisogno di sentirsi dire, quindi di afferrare che in qualità di figli di Dio sono stati concessi loro un glorioso passato e una gioia futura, ma anche una sorprendente grazia presente. Molti genitori cristiani hanno una discreta conoscenza della grazia passata, il Calvario, il perdono che hanno ricevuto per la morte e la risurrezione di Gesù. Molti genitori hanno una discreta conoscenza della grazia futura, il posto nell'eternità che è loro garantito in qualità di figli di Dio. Ma il problema è che molti genitori cristiani hanno poca comprensione della grazia presente. vale a dire dei benefici dell'opera di Cristo che tutti noi che viviamo tra il già, la grazia passata, e il non ancora, la grazia futura, possiamo realizzare. Aggiungo qualche altra citazione da questo libro. Molti genitori hanno bisogno di sentirsi dire, quindi di afferrare, che la grazia di Dio li raggiunge ovunque Dio li abbia posti. Questa grazia li raggiunge nei loro momenti più bui, mette fine alla loro sensazione di impotenza, li tocca quando si sentono privi di saggezza. Questa grazia la possono afferrare quando camminano lungo il corridoio e stanno per gridare contro i loro figli. Li raggiunge quando il ragazzo sembra irrimediabilmente ribelle e non si sa cos'altro fare. La grazia di Dio li tocca nei più difficili momenti, quando si rammaricano di essere dei genitori, rimpiangono altri periodi della loro vita. La grazia dà loro un motivo per alzarsi la mattina e per affrontare un'ennesima notte in cui si dormirà poco. Questo favore divino minimizza le difficoltà che stanno affrontando in una stagione particolare della loro vita. Di fronte alla nostra inadeguatezza, questo vale per tutti, per i ragazzi, per i giovani, per i single, per chi è stanco di lavoro, per chi sta cercando lavoro, per chi è stanco di studiare e per chi si sta chiedendo come farò a iniziare un percorso di studi. Di fronte alla nostra inadeguatezza, non dobbiamo pensare che il Signore abbia commesso un errore, che in qualche modo Dio abbia sbagliato indirizzo. La nostra incapacità di assecondare il progetto del Signore è parte integrante del suo piano. Dio sa ogni cosa. Lui non ci chiede di essere capaci, ci chiede di essere disposti. Mosè, ci sei? Mosè, ci sei? Mosè, se tu sei disposto a fare quello che io voglio, quello che io ti sto chiedendo, io ti aiuterò, succeda quello che succeda. Mosè voleva sapere solo questo. Signore, se tu sei con me, con noi, io parto, io vado, io continuo, o io prendo quella decisione. Ma se tu non ci sei, Signore, io mi sembra dire Mosè, o mi sembra pensare, Signore, io tutta questa gente non me la accollo, non la porto dietro, non me la porto in viaggio. A volte così guardiamo le sfide della nostra vita. Signore, se non ci sei tu, io non ce la faccio. Il Signore, se siamo disposti, ci incontrerà nella nostra debolezza e ci trasformerà, ci cambierà, opererà nel nostro cuore, opererà nei membri della nostra famiglia, realizzando cose impensabili. E c'è un esempio migliore, c'è una testimonianza migliore che tu puoi dare in famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi colleghi, e migliore di questa, io da solo non ce la faccio. Il Signore è la mia forza. Certe volte pensiamo che essere dei credenti forti significa dimostrare che siamo tosti, che ce la facciamo, che siamo caparbi, determinati, costanti in tutto quello che riguarda la vita spirituale, la vita con Cristo. A volte invece dovremmo ricordarci, dovrei ricordarmi più spesso, che la testimonianza più importante è questa. Io voglio, io mi applico, io ce la metto tutta, ma arrivo fino a un certo punto. Laddove non arrivo, da quel punto in poi, il Signore è la mia forza. Amen. Io penso di aver finito. Vi chiedo di alzarvi in piedi con me. Preghiamo insieme il Signore. Solo se ci sei tu. Signore, solo con la tua grazia, solo col tuo favore, solo col tuo aiuto, solo con Gesù. Signore, noi andremo avanti e avremo la certezza di farcela. di fare quello che ci stai chiedendo o quello che ci dirai nella tua parola giorno dopo giorno. Signore, grazie per queste rassicurazioni, per queste garanzie. Ti prego, Signore, che la tua parola diventi vita nella nostra vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.